che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Tornai in cucina e fra i barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa. Ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai?
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
Che voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
Vabbè, ma io i soldi gliel'ho sempre dati, perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisce pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Per sostenerla vai su ondarossa.info e clicca sul banner.
E buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione degli studenti e delle studentesse medie dei licei romani. Barra Onda, controinformazione studentesca, sono le 18.43, iniziamo con qualche minuto di ritardo, anzi quasi 10, qui sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9 FM. Oggi siamo un po' in una situazione particolare, visto che domani per molti nostri compagni inizieranno gli esami di maturità, alla fine del loro, si spera alla fine del loro percorso nella scuola secondaria di secondo grado, e quindi siamo un po' pochi, ma si comprende. I compagni di quinto sono tutti chiusi in uno studio pazzo e disperato in attesa di questi esami che cominciano domani. Nessuno che io sappia ha gli esami domani, però per tutti coloro che hanno gli esami proprio domani o nei prossimi giorni, in tutto questo periodo, vi faccio i miei auguri di uscire con un bellissimo voto e di essere felice, di passare una buona estate e fare correttamente questa transizione all'università, che è proprio il tema che andremo a trattare oggi dopo un po' di chiacchiericcio. E come dire, questa fine della scuola, che è venuta proprio martedì scorso, quando c'è stata la nostra ultima trasmissione, per molti è stata un po', almeno per me è stata, e per altri compagni che ho sentito, un po' una delusione, perché sinceramente a settembre, quando abbiamo iniziato, io mi aspettavo che questa fine della scuola l'avrei fatta in classe, urlando sotto scuola, facendo casino con tutti i miei compagni di classe, gli amici di scuola, dei collettivi. Ma purtroppo per varie decisioni non è stata così. Per me è stata una grandissima delusione, come dire, un po' un segnale per continuare a lottare, perché sinceramente mi dà un pochino così fastidio questo fatto che non ci si dia la possibilità di studiare in maniera decente dopo più di un anno che è iniziata la pandemia, e questo secondo anno scolastico si è concluso un po' meglio di quello scorso, però comunque un pochino uno schifo, almeno a scuola mia eravamo tutti in didattica a distanza, e quindi manco i miei amici ho potuto salutare. Però vabbè, quest'anno è andata così. vedremo l'anno prossimo come andrà. Sinceramente spero molto molto meglio. Però appunto intanto non siamo qui per parlare del nostro prossimo anno scolastico, anche perché non se ne sa molto, è come se non si stesse facendo molto. Io non lo so, sinceramente non ho parlato personalmente con il ministro Bianchi, meno male. Però vedremo e vi faremo sapere nel corso di quest'estate. Oggi qui noi siamo per parlare, come dicevo prima, di questo passaggio da un corso di studi che sono i 5 anni del liceo ai 3 più 5 anni dell'università, che, come dire, aspettano tanti di noi e tante di noi, e, come dire, spesso sono un po'... questo passaggio è un po' un casino e un po' uno shock per molti, perché si passa da un certo tipo di sistema di modalità di lezione a un sistema che spesso è molto molto diverso ed è, come dire, non si è preparati a questo cambio, e soprattutto dopo aver studiato come dei folli per la maturità spesso ci si ritrova a studiare come dei folli per i test d'ingresso e poi a studiare come dei folli per la sessione di gennaio-febbraio e poi a studiare come dei folli di nuovo per la sessione estiva, e come dire, per i 3 anni successivi si va avanti così senza, come molti degli studenti universitari che ho sentito io dicono, senza avere grandi rapporti poi con quelli che sono i propri docenti, come spesso si ha al liceo. Ma come dire, di questo e soprattutto di questi primi passaggi per l'iscrizione eccetera ce ne parlerà meglio la compagna che è con noi oggi al telefono, che saluto e ringrazio per la sua partecipazione, per aver interrotto lo studio per la maturità, e lascio la parola a lei se ci vuole raccontare un po' magari la sua esperienza per iscriversi all'università.
Sì, buonasera, buon pomeriggio in realtà a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E sì, diciamo, io in questo momento sono in clausura perché sono una maturanda, quindi insomma sto studiando, come hai detto tu, questo studio matto disperatissimo. E in realtà prima di iniziare questo discorso, insomma, volevo dirti che mi dispiace veramente dell'esperienza che hai raccontato, perché forse per la bravura anche di noi studenti del collettivo Virgilio, comunque noi siamo riusciti a fare il nostro ultimo giorno di scuola in presenza al 100% tra l'altro, e perché insomma prima avevamo avuto delle vicende secondo le quali era uscita una circolare il sabato prima, se non sbaglio sabato 5, in cui diceva che gli ultimi 2 giorni di scuola, quindi lunedì e martedì, si sarebbero conclusi i lavori a distanza. Comunque diciamo, è vero che questi ultimi giorni di scuola, queste ultime ore, questi ultimi ricordi ci avremo con questa, insomma, con il Covid, però speriamo che l'anno prossimo, insomma, vada meglio sia per l'università sia per te, per voi che state in studio, comunque avete ancora qualche anno davanti. Allora sì, sicuramente il passaggio dal liceo all'università è un passaggio molto complicato. Io non ho un'esperienza, il fatto è che non posso raccontare, perché un po' a causa del Covid, un po' a causa insomma della disorganizzazione generale, quest'anno non si sono potute fare insomma gli orientamenti, o quelli che si sono fatti erano molto vaghi, erano molto come dire, sconclusionati, insomma io non mi sono riuscita a trovare bene, non mi sono di conseguenza orientata, tant'è che non ho fatto ancora un'iscrizione, probabilmente la farò a settembre e dopo aver superato la maturità, ecco. Però ecco, insieme a voi magari oggi possiamo un attimo tirare un po' giù delle considerazioni riguardo a quello che è il passaggio dal liceo all'università da un punto di vista sociale, da un punto di vista collettivo, e come effettivamente lo studente è maturo, perché noi usciremo, cioè io uscirò e con me tanti altri compagni e compagne usciremo insomma dal liceo attraverso l'esame di Stato che viene chiamato maturità. Immagino che noi dobbiamo riconoscere nel modo di comportarci e non soltanto nel modo, diciamo, di relazionare le nozioni apprese a scuola la nostra maturità, quindi i nostri modi di comportamento che devono essere appunto più adulti, no? E immagino che questo si riconosca all'interno delle interazioni tra studenti universitari e magari con i professori. E non lo so, quindi pensavo insomma a vari punti di cui potremmo parlare, come per esempio il rapporto tra professori universitari e tra studenti e studentesse. Quindi non c'è più insomma il rapporto di dipendenza in cui il professore insomma si siede davanti alla cattedra, spiega e magari interroga la lezione dopo sul capitolo spiegato per un'ora o per due ore, ma c'è invece un'autonomia e quindi una maturità nella gestione delle nozioni, nella gestione degli esami. Quindi, come hai detto tu, insomma, bisognerà affrontare un programma, bisognerà affrontare degli esami, appunto delle sessioni, e questo ovviamente è assolutamente un rapporto indipendente, assolutamente autonomo. È lo studente che si propone di fare un esame studio e di rispettarlo o meno, tant'è che non c'è un vero e proprio limite, cioè, c'è un limite, però ecco, c'è chi va fuori corso, ad esempio, chi decide di prendere più tempo, chi invece continua e magari conclude entro i 5 anni. Non so, voi cosa avete pensato? Quali altri argomenti ci possono essere?
Ma certamente, come dicevi te, questo fatto, soprattutto quest'anno, ma anche negli anni passati, partirò un po' da indietro, da quello che dicevi prima, dell'orientamento, è una delle grandissime criticità di questo passaggio, perché ci si ritrova a scegliere tra tantissime facoltà, indirizzi diversi, ognuna ha i suoi esami, ognuna ha i suoi corsi e tantissimi posti in cui andare a studiare. Uno potrebbe restare, nel nostro caso, a Roma, oppure andare a fare fuori sede, andarsene più a nord, più a sud, più a est, più a ovest, mi pare un po' impossibile, però andare all'estero, andare negli Stati Uniti, fare delle sue scelte che sono uniche e personali. E molto spesso queste scelte non sono molto aiutate dal nostro liceo. Anche negli anni passati, da quello che mi dicevano altri compagni e compagne, l'orientamento è molto lasciato un po' da parte del ministero, è lasciato alle singole scuole, e da parte delle scuole spesso è un po' trascurato, perché come dire, è un'attività che prende tempo per organizzare, che non è utile solo alla fine a una piccola parte della popolazione scolastica di un liceo, e comunque molte persone poi finiscono lo stesso per fare orientamento quasi da soli, cioè andare agli open day delle facoltà e vedere cosa preferiscono fare, scegliere da soli l'argomento che vogliono studiare o fare una scelta magari all'ultimo minuto e poi trovarsi ad aver completamente sbagliato dopo 6 mesi l'indirizzo e dover cambiare facoltà in cui studiare, o cambiare università, cambiare professori, cambiare corso di laurea. Questo forse è un po' il primo problema che uno studente si pone, per poi andare verso tutti quelli che sono problemi che vengono dopo, che appunto è il contatto, come dicevi te, il contatto con i professori, che è a dir poco diverso, nel senso che nel mio caso, vivendo in una famiglia di professori universitari, vedo che i miei, gli unici, anche prima del Covid, i contatti veri con gli studenti erano o nel caso uno studente magari gli viene a chiedere aiuto perché, non lo so, ha bisogno di aiuto su qualcosa di specifico e non lo possono aiutare quelli della segreteria dell'università o qualcosa del genere, oppure perché gli serve cambiare la data di un esame, vuole essere seguito da professore X per la tesi, o magari vuole chiedere spiegazioni su un voto o qualcosa del genere. Non c'è più quel rapporto con il docente, che spesso con i docenti io credo migliori si trasforma semplicemente da un rapporto di insegnante studente, quindi persona che ti passa delle nozioni, ti passa degli insegnamenti di vita e non, ha un vero e proprio rapporto magari quasi di amicizia, nonostante la spesso enorme differenza di età. Questo nelle università è più difficile da ottenere, nonostante ci sia tanto tempo, perché alla fine hai 3 anni di triennale, 2 anni di magistrale, un totale di 5 anni che è tanto tempo oggettivamente, e questo almeno nel caso di compagni e anche compagni ovviamente con cui ho parlato negli anni, ma anche in preparazione per questa puntata, è qualcosa a cui non si è preparati, come non si è preparati appunto come dicevamo prima al dover cambiare completamente il proprio sistema di studio, cioè il fatto che non hai un docente che magari spiega e poi il giorno dopo a caso potrebbe dirti ah vabbè vieni qua persona X sei interrogato, ma invece aspetti alla fine, scegli te, ah questo esame lo do a questa sessione, no lo do alla prossima, no vabbè non ce la faccio, divento fuori corso, mi hanno bocciato a questo esame eccetera. Non si ha la pressione costante dello studio, la pressione dello studio è divisa in, cioè è concentrata in due periodi dell'anno che sono le due sessioni. Il resto dell'anno uno potrebbe scegliere, probabilmente saggiamente, anche se poi nel mio caso so perfettamente che è quello che non farei, di studiare e dire ah bene studio tutti i pomeriggi eccetera, oppure di decidere che lascia tutto all'ultimo minuto e studia 5 minuti prima, 5 minuti no, ma studia un mese prima degli esami tutto quanto come un maniaco eccetera. Questo è ovviamente una cosa che non consigliamo a nessuno di fare, non consiglio a nessuno di fare, anche se appunto come ho detto la farei io perché sono estremamente pigro e finché non ho l'ansia del compito in classe nel mio caso, ma in futuro dell'esame imminente, diciamo che non mi piglia di mettermi a studiare come dovrei invece.
Sì, diciamo che questa cosa è vera. Anch'io insomma in questi 5 anni l'ho sentita tantissimo, la sto sentendo, vabbè adesso è l'apice, però insomma ho sempre sentita questa pressione costante, delle domandine, non so se a voi capita, insomma però presumo proprio di sì, delle domandine che ogni giorno il professore ti può fare, la professoressa ti può fare, magari ti mette quel più o quel meno sul registro, è comunque una pressione, è comunque un pensiero magari a chi tiene più o meno alla scuola, allo studio, però ecco sicuramente c'è, come detto tu, questa sorta di proprio ristabilizzazione ecco di libri che l'università ti dà, in cui tu ti crei il tuo mondo, ti crei il tuo piano di studi, e in questo periodo insomma non lungo, relativamente breve, però alla fine è lungo perché è partito insomma dall'inizio di maggio, da quando appunto c'erano stati questa notizia ecco degli elaborati. Io mi sono un po' sentita, io, la mia classe, anche in realtà anche alcune altre persone fuori dalla mia classe, nella mia scuola, sono un po' sentite universitari, in senso lato ovviamente. Perché? Perché nonostante i nostri professori ci avessero detto che ci avrebbero insomma seguiti e ci avrebbero insomma consultati, che noi potevamo consultarli effettivamente, chiedere loro aiuti, in realtà almeno per quanto mi riguarda mi sono ritrovata proprio come in una campana di vetro, non sapevo effettivamente se il mio percorso, le parole con cui sceglievo di trattare determinati argomenti, anche l'argomento stesso, fosse effettivamente giusto. Mi sono lasciata guidare semplicemente da me stessa, non ho chiesto aiuto a nessuno perché semplicemente i miei professori non si rendevano disponibili, a livello teorico si rendevano disponibili, a livello pratico no, non mi aiutavano. Mi dicevano puoi collegarsi tantissime cose con il tuo tema, è molto facile il tuo tema, vai avanti così che va bene. Addirittura amici e amiche che ho mi hanno riferito che i professori non sapevano neanche di cosa stesse parlando, quindi vediamo comunque una sorta di dispersione all'interno del, diciamo, di questo elaborato, che magari ogni cosa ha i lati positivi così come i lati negativi, magari questa cosa insomma ci ha aiutati, ci aiuterà nell'elaborazione di nuove tesi, nella discussione insomma di nuove tesi d'esame oppure di altri esami universitari. Mi auguro almeno di sì, ecco, poi insomma se l'esito sarà positivo o meno si vedrà in sede d'esame tra qualche giorno, mi auguro di sì. Però sicuramente questa autonomia, questa maturità che tu devi dimostrare rispetto a un professore che, come hai detto tu, non è un tuo amico, non è neanche una persona con la quale tu, dopo un percorso di studi, ti senti, diciamo, di abbracciare, ti senti magari di piangere insieme perché è finito un determinato percorso. come per esempio è successo da noi, io ho una professoressa che conosco da 5 anni, tutta la classe insomma si è emozionata fortemente alla fine dell'ultimo giorno di scuola, no? Perché ci conosciamo da 5 anni e diciamo, noi studenti vediamo la professoressa probabilmente più dei nostri nonni e dei nostri genitori, quindi i rapporti cambiano totalmente. I rapporti ovviamente cambiano tra le interrogazioni e gli esami, come abbiamo già detto, e anche la frequenza, non lo so, potremmo discutere anche della frequenza universitaria, quindi la distinzione insomma tra l'obbligo, tra la frequenza facoltativa, quindi, però in realtà abbiamo anche già toccato, perché in parte è questo, insomma sono due mondi completamente diversi, nonostante comunque le età sono molto simili. Devi dimostrare di sapersi gestire e entrare in un mondo completamente diverso. Fa un po' paura, ecco.
Sì, certamente questo fatto della frequenza è un altro, come dire, un'altra cosa che, come tante, che differenzia questi due mondi, nel senso che per chi non lo sapesse, magari non ha fatto l'università o l'ha fatto tanto tempo fa e se l'è scordato o le regole sono cambiate, esistono in realtà due grandissimi settori di corsi, cioè a frequenza volontaria e a frequenza obbligatoria. E i nomi sono abbastanza esplicativi, però almeno mia sorella che fa l'università mi dice che alcuni suoi compagni di corso di studio non l'avevano capito. I corsi a frequenza volontaria, ovviamente nessuno ti prende la frequenza e cioè ti prende la presenza se sei presente al corso oppure no, quindi puoi decidere di andare lì e seguire la lezione oppure di spendere quel tempo in qualche altro modo e recuperarti gli argomenti da solo in studio individuale. I corsi a frequenza obbligatoria mi sembra abbastanza evidente, come ho già detto, per il nome, la frequenza è obbligatoria, quindi devi andare per forza al corso in presenza o adesso, come una volta, o adesso molto spesso a distanza. E se poi salti le lezioni, credo ci sia un numero massimo di lezioni che uno può saltare, non verrai ammesso all'esame e dovrai ripetere il corso. E questo è, come dire, è una scelta che da una parte è completamente diversa rispetto a come noi siamo abituati, noi liceali siamo abituati, dall'altra invece almeno io la vedo come un beneficio, nel senso che lo studente si deve prendere la sua responsabilità, perché altrimenti non salti il tuo esame perché non partecipi al corso a frequenza obbligatoria, oppure non riesci magari a recuperarti lo studio, eccetera. Un'altra cosa che è molto molto diversa nel mondo universitario e si collega un po' anche al fattore responsabilità e al fattore, come dire, che si viene visti come studenti in una maniera un po' diversa, si viene visti finalmente come degli adulti e non come dei bambini, ma questo al liceo, soprattutto su questa parte qui, non ce lo dice nessuno, è il fatto che non hai nessuno che si occupa di tutta la parte che potremmo dire burocratica o di gestione del tuo corso di studio. Sei tu che devi fare tutto, sei tu che devi fare le iscrizioni, nessuno ti ricorda che guarda studente, ricordati che ti devi iscrivere a questo corso perché se no non ti puoi laureare, ricordati che devi fare questo. Sei tu che devi gestire tutta la parte burocratica delle tasse, eccetera, sei tu che ti devi studiare il sistema. Non sono più i nostri genitori come spesso al liceo, non c'è più la scuola che ti aiuta su questo. E molto spesso le persone se lo scordano, anche perché ci sono tantissimi modi, basti pensare al pagare le tasse, no? Ci sono tantissimi, come dire, modi diversi per pagarle queste tasse, cioè si può vincere una borsa di studio e quindi non le si pagano proprio, si può avere una riduzione perché si ha un ISE basso, bassissimo, e quindi lo Stato ci paga gli studi, o bisogna pagarle tutte le tasse, ma se questo non si sa, come a volte succede, magari una persona che non si può, cioè che avrebbe diritto a una riduzione delle tasse non la ottiene perché non presenta il proprio ISE alla segreteria dell'università e quindi l'università non gli riduce le tasse. E, come dire, questo è un qualcosa su cui forse anche al liceo ci si potrebbero preparare, perché alla fine non è tanto complicato dedicare qualche ora a insegnarti come vivrai i prossimi 5 anni, almeno questo è il mio punto di vista. Poi magari i compagni qui, la compagna in sala e la compagna al telefono, hanno qualcosa di un pensiero diverso su questo.
No, io sono completamente d'accordo con te, sei praticamente catapultati in questo nuovo mondo in cui magari nessuno te lo spiega sostanzialmente, sei tu che attraverso la negatività, cioè attraverso gli errori e quindi insomma questi vari problemi lungo la strada, ecco, devi superare questi ostacoli, perché magari tu hai, nessuno te l'ha mai detto, e tra i compagni universitari magari non esce. Poi ricordiamoci che comunque il Covid evidente tantissimo ancora di più questi problemi, in quanto comunque anche quest'anno i corsi di studio sono verificati adesso mi viene in mente didattica a distanza, ma assolutamente no, da remoto, quindi online. E magari i tuoi genitori appunto non l'hanno perché hanno fatto l'università tantissimo tempo fa, magari c'è chi è proprio non ha fatto l'università e quindi non sa come funzionano queste cose, e il sistema non te lo spiega, nelle scuole lo spiegano, perché, e qua ritorniamo insomma anche all'argomento di prima, no? Quindi come la scuola, gli istituti appunto superiori introducono i ragazzi e le ragazze all'interno del corso universitario, come orientano, perché orientare significa anche appunto indirizzare verso ed educare verso un determinato comportamento che tu, persona che tra l'altro sei anche maggiorenne, devi iniziare a svolgere, cioè ci sono dei compiti che tu devi iniziare a svolgere da solo, perché sennò non sei autosufficiente, non sei indipendente, no? Quindi quell'autonomia che ovviamente comprende tutto, perché autonomia significa appunto nel piano di studi, nel corso di studi, nell'attenzione, nell'apprendimento, ma anche appunto nella gestione economica, burocratica, che ovviamente in Italia è molto più complessa, ma comunque si è maturi tecnicamente anche per quello, no? E non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, però io sono completamente d'accordo con te, con quello che hai detto, e niente.
Anche io sono d'accordo con voi. Infatti penso che, come voi, che il fattore forse che causa l'instabilità o l'incertezza del passaggio all'università sia appunto questa responsabilità che improvvisamente ti trovi totalmente sulle tue spalle. Cioè tu al liceo, sbagliando, studio più per dovere perché sto con costanti interrogazioni, costanti domande, e il mio percorso, diciamo, liceale nel mio caso, continua anche non in base al mio studio, cioè posso essere bocciato, però comunque una continuità garantita. Invece all'università io mi ritrovo tutta la responsabilità sulle mie spalle, cioè anche il fatto di continuare, no? di dover programmare gli esami, che io che devo programmare gli esami, comunque porta questa responsabilità che non sono stata abituata a sopportare oppure ad avere. E io non ho niente da aggiungere.
Sì, diciamo, anche questa non responsabilizzazione, spesso, appunto, come dicevo prima, io vivendo con docenti universitari spesso vedo l'altro lato che poi vivrò fra qualche anno, l'altro lato rispetto a quello che poi vivrò, questo non essere abituati a questo sistema, non avere l'abitudine a questa responsabilità porta al professore che vede lo studente come una specie di... Molto spesso come un ragazzo un po' infantile che non ha questa capacità di gestirsi le cose da solo, e come dire, spesso questo è anche causa di rabbia. Ricordo l'altro giorno mia madre che mi raccontava di questa studentessa che 2 ore prima di un esame le ha detto: no scusi professoressa, non sono riuscita a studiare, posso venire al prossimo appello? E mia madre era già in viaggio per Viterbo, dove insegna, e diciamo che era un pochino arrabbiata perché giustamente lei si era fatta un'ora di macchina per andare a fare un esame a questa studentessa e questa gli ha detto che non veniva. Ma diciamo che almeno questo sarebbe un problema facilmente risolto se ci insegnassero ad essere un po' più responsabili e non dovessimo diventare noi responsabili. Certamente non è colpa fino a una certa dello studente, né tantomeno del docente, ma quanto più di come viviamo un po' noi le nostre vite e cosa ci viene detto oppure no. Nessuno non ha colpe, come nessuno ha tutta la colpa, ovviamente. Adesso, magari, visto che sono le 19:10, anzi 11, qui nello studio in via De Volsci di Radio Onda Rossa e 87.9 FM, andiamo con un rapido stacchino musicale, 99 posse, Universi di Osse Condigliano. Grazie a tutti gli ascoltatori e ci ritroviamo qui fra qualche minuto.
Solo che la canza avanza, sa fra e lui ca. Sappiamo tutte cose perché tutte cose che le che si fa, si fa ogni cosa per campare la ricerca spasmodica della felicità. Mi sa che le che ci stacca bocca è sempre stata solo miseria, pure quando pare nobiltà. Fra cash ci damo ogni mattina, ma vedi come mamma fa, dalla dose alle rose, alla forza lavoro disponibile ogni abuso. Venimmo tutte cose, te le ha sulla catà. Ma quale legalità e legalità, ma quale libertà, ma quale dignità, ca non è stata mai questione che le che si fa che non si fa. Ma come cazzo si fa, ritagliando anche le felicità, mezza sta miseria, ed è questa che le caccia mi imparà all'università. Gli universi di Osse Condigliano, dallo Zenzu fino a Quarto Giaro, poter dirmi scritto in faccia dove studiamo. Gli universi di Osse Condigliano, gli universi di Osse Condigliano, cucore in canna, cucore in mano, poter dirmi scritto in faccia quello che siamo. Gli universi di Osse Condigliano.
Disastre, due step alla chiara, tavola apparecchiata, riavo la guardia e ladra, astuta e criminale, vestuta a carnaval, ravito l'opale, pariente serpiente con male. La natura, voluta, fu mestiera, starà dure, oscure, chi ne sentiera, una carruta, buona, copia, studia all'università, potrà sin da sta città, a prima cosa è superare l'esame, fa l'om, rui mi seviti a pice, fa l'om, ma senza fa nom. Fratelli a terra mille, capito no, a Luca na capo, me na guerra con Massai. Siento funk, 99 posse Clementine, sai io sangue ogni mattina, fake bambina bambina. Non muna chi ne pazze, lega chiese che c'è chi, tanto so cazzo chi sta chiuso in dei palazzini.
Gli universi di Osse Condigliano, dallo Zenzu fino a Quarto Giaro, quanto di me scritto in faccia dove studiamo. Gli universi di Osse Condigliano, gli universi di Osse Condigliano, cocore in canna, cocore in mana, quanto di me scritto in faccia quello che siamo. Gli universi di Osse Condigliano,
voglio siamo noi che casa e casta, ma non ce ne amo care esistime.
Siamo sempre noi che siamo quella che siamo, noi che cari manime, pure si ce ne amo, ci portiamo sempre scritto in faccia rove. Sì, ma sembra noi che troppo buona va sapimmo e non va gradimmo. Noi ci arrangiamo, sopravvivimmo, facimmo regime, terra ci apparamma, l'uomo mettimmo, spostammo e poi sbagliamo ogni sbaglio che facimmo pavamma. Ma sì, ma sembra noi che rappresentammo. Cocore canna, cocore mano, noi balliggiamo, balliggiamo cocore, camerda cape, un microfono in mano, noi rappresentammo ancora. Gli universi di Osse Condigliano, dallo Zenzu fino a Quarto Giaro, manteniamo scritto in faccia dove studiamo. Gli universi di Osse Condigliano, gli universi di Osse Condigliano, cocore in canna, cocore in mano, manteniamo scritto in faccia quello che siamo. Gli universi di Osse Condigliano,
bella riguagliata.
Gli universi di Osse Condigliano, gli universi di Osse Condigliano,
fratelli, fratellina, Napoli,
gli universi di Osse Condigliano,
fratelli, fratelli, opero per voi,
gli universi di Osse Condigliano, gli universi di Osse Condigliano.
Ed eccoci qui di nuovo, passati 5 minuti e sempre dalla sede di Radio Onda Rossa, 87.9 FM, la radio di chi se l'ascolta. E siamo noi qui, gli studenti medi della trasmissione, della nostra bellissima, vabbè, trasmissione Baraonda, Controinformazione Studentesca, che oggi parliamo di un tema che tocca a tutti coloro che oggi per la maggior parte non sono potuti venire in trasmissione, cioè i maturandi principalmente li tocca, e che è il passaggio dal liceo all'università. E uno dei primi contatti con il mondo universitario, come dicevo brevemente prima, che si ha è il fantomatico e terribile test d'ingresso. È rinomato ovviamente per difficoltà e per paura che incuote agli studenti che decidono di farlo, il test d'ingresso per la facoltà di medicina, ma moltissime facoltà hanno un test d'ingresso anche se non sono a numero chiuso. A cosa serve in media questo test d'ingresso? Beh, in alcuni casi come medicina è molto randomico, si possono avere domande di qualsiasi tipo e proprio per questo è molto temuto, perché uno potrebbe ricevere una domanda di letteratura italiana come ricevere una domanda di fisica o di matematica o di biologia, ma in molte facoltà in realtà il test d'ingresso esiste per il puro motivo di tentare di valutare il livello che lo studente ha quando entra nel percorso di studio universitario e questo poi determina alcune attività che dovrà fare lo studente nel corso del suo primo anno, cioè i corsi di recupero, che servono appunto per recuperare, colmare le lacune che ci dà la nostra istruzione al liceo, perché e qui è un po' un paradosso, beh, almeno per me è un po' una cosa che mi fa incazzare, cioè non si riesce a darci a tutti un'istruzione uguale nei licei, però poi questa istruzione uguale, a parte che servire per tutti ovviamente nella vita e per servire da un punto di vista, cioè per essere per me un must dal punto di vista etico, perché tutti dobbiamo partire nella vita con le stesse possibilità, lo stesso livello di cultura, istruzione e conoscenze, poi fondamentale ovviamente per il proprio corso di studio universitario, nel senso che se io per esempio, buttando una facoltà a caso, decidessi di iniziare a seguire un corso di fisica senza sapere un H di matematica, come dire, avrei qualche problema, e il non sapere un H di matematica può essere dato da me, studente pigro che non ho studiato, o da il sistema, come dire, scolastico del liceo, che non mi ha saputo istruire, fornire un'istruzione decente, e poi queste lacune devono essere recuperate, quindi sono un peso in più per gli studenti universitari, come se già non avessero abbastanza stress del cambiamento completo e totale della loro vita, che porta ovviamente questo proseguire i propri studi.
Sì, sì, sicuramente, ecco, l'hai detto tu bene. In realtà questo, se non sbaglio, questo argomento dei test d'ingresso l'avevamo anche già affrontato qualche settimana fa, qualche mese fa, insomma. Favoriscono, come dire, una grandissima disuguaglianza tra gli studenti, no? Che magari possono essere proprio svantaggiati a causa di delle lacune che la scuola ovviamente ha causato, che l'insegnamento di alcuni professori, come dire, ha causato. E il test d'ingresso più temuto, come hai anche detto tu, è quello di medicina e chirurgia, però c'è anche per esempio quello di biologia, se non sbaglio, numero chiuso dovrebbe essere anche architettura. Insomma, sono stati introdotti alcuni corsi di studio, in alcuni corsi di studio sono stati introdotti altri, insomma, test d'ingresso. Per esempio medicina ha proprio limiti di immatricolazione, come questi altri appena nominati. Quindi se tu non sei sotto un determinato numero di risposte corrette, non sei accettato. E questo, oltre a favorire appunto lo stimolo da un punto di vista pedagogico e quindi di educativo, ecco, dello studente, favorisce anche lo stesso studente da un punto di vista magari più, mi sembra dire, sentimentale, però in realtà no, è proprio anche la stessa soddisfazione, la voglia anche di studiare, no? Di continuare a studiare, perché in tutto ciò, per il test di medicina, le persone, gli studenti e le studentesse iniziano a studiare dall'anno prima magari. Però ci sono moltissimi problemi, perché l'anno prima significa appunto studiare durante l'anno della maturità, studiare anche sotto la maturità, studiare l'estate, e magari c'è chi appunto lavora, oppure c'è chi ha una maturità che adesso quest'anno non ci sono gli iscritti, però fino a due anni fa ovviamente con gli iscritti si arrivavano a date molto più lontane, no? E quindi diciamo che è un po' un problema. Poi anche qui anche per i numeri aperti, le facoltà aperte, per esempio non in mente lingue e letterature straniere, qui c'è una cioè, se non superi quel determinato tasso di ingresso ti vanno arrecati dei debiti che tu devi recuperare prima che inizia l'anno universitario. Quindi è un po' come hai detto tu, un paradosso in realtà, no? Quindi cose che tu devi già sapere prima di iniziare quel determinato percorso di studi che tu vuoi proprio studiare, no? E quindi non lo so, è un po' un paradosso, qualcosa di ovviamente che crea disuguaglianze, che crea anche, diciamo, un'umiliazione, non lo so. Io se fossi in Italia ovviamente sarei umiliata o comunque mi sentirei veramente male, perché è ovvio che lo vivi tu studente un fallimento, no? E poi sicuramente il paradosso è anche il modo in cui si va, no? Il modo superandi in cui vengono affrontati questi test a crocette, quindi senza delle risposte aperte, senza risposte aperte a crocette, che in un tot di tempo insomma prestabilito, perché gli esami universitari sono nazionali, no? Quindi medicina nazionale, creati a settembre, insomma ci verranno a settembre tra il 2 e il 3, correggetemi se sbaglio. Questo.
Adesso sinceramente le date non me lo ricordo, però quello che mi fa pensare che si facciano a settembre è anche un'altra cosa, cioè che un po' da una parte ha senso perché così uno ha tutta l'estate per studiare, dall'altra è un po' controproducente, nel senso che se io mi trovassi a settembre, a circa un mese dall'inizio dei corsi, a non passare l'esame per la facoltà che ho scelto, che magari è a numero chiuso come medicina, primo un po' rosicherei perché ho studiato tutta l'estate e non ho passato l'esame, e spesso succede per motivi stupidi, ma dall'altra sarei alquanto disorientato per la scelta poi della facoltà, perché a quel punto invece di avere tutto il dovuto tempo per scegliere la facoltà e eccetera, mi ritroverei lì tipo, bene, la mia prima scelta non è andata per nulla bene, non ho passato l'esame, adesso che faccio della mia vita? È una situazione che a volte può essere utile. C'era una mia amica che ha proprio del test di medicina, non ha passato il test di medicina e invece si è iscritta a un'altra facoltà e poi ha trovato che quella facoltà invece le piaceva da morire e quindi gli è andata bene. Però molto spesso invece questo porta semplicemente a iscriversi a biologia o a farmacia, nel caso di medicina, a biologia o a farmacia, perché hanno tanti esami in comune con medicina, e poi riprovare l'anno dopo il test, dopo aver fatto quasi sostanzialmente buttato un anno con una studiando una materia che poi studiando in un corso di laurea che poi si abbandona, e questo porta ad essere fuori corso, che non è una bella cosa, e poi abbiamo il quasi meme delle persone che si laureano a 35 anni.
Sì, esattamente, questo causa moltissime disuguaglianze. E anche, per esempio, una cosa che a cui stavo pensando mentre parlavi è il fatto delle materie. Cioè tu hai detto che ci sono appunto queste materie tipo chimica, matematica, fisica, biologia, se non sbaglio, insomma nel test di medicina, e poi sta la logica. Cioè io non riesco a capire, non riesco proprio a concepire il motivo per il quale ci sia la logica. Cioè uno studente è ammesso ad un'università, ad un corso universitario, nel momento in cui risponde bene a magari 30 o quelle che sono 20 domande di logica, che tecnicamente dovrebbero misurare e valutare la sua intelligenza. Cioè la sua intelligenza e il suo livello di preparazione è identificato e determinato da quelle 90 domande o quelle 60 domande, adesso non mi ricordo quali sono, il numero preciso, in cui c'è anche la logica. È paradossale, non so se vuoi dire qualcosa.
Sì, assolutamente. Per me questo fattore di avere la logica mi fa un po' ripensare a quello che dicevamo qualche puntata fa sugli invalsi, precisamente. Esatto. Sul fatto che tutto quello che uno studia a scuola viene ridotto a due crocette e un test di logica, certamente questa è una cosa, almeno dal mio punto di vista, sbagliato, perché la mia intelligenza, le mie conoscenze sì, possono essere le mie conoscenze di una materia X, possono essere, anche se male, valutate parzialmente con una risposta a crocette, ma il mio essere un cittadino decente, il mio essere una brava persona, avere una coscienza critica, saper pensare, non può essere misurato da il me scegliere bene fra B, C e D. È una cosa che, boh, penso su cui tutti siamo d'accordo, che però non viene compresa.
Sì, soprattutto perché la cosa più paradossale, però una delle cose paradossali è proprio che in quelle 60 domande ci possono essere vari argomenti che uno ha studiato più o meno, no? È anche un caso di sorte come elaborato, e poi le domande che ti fanno dopo che discuti l'elaborato alla maturità. Però non è detto, cioè è vero, magari tu quell'argomento lo sapevi di meno e quindi hai sbagliato quella domanda, hai sbagliato a dare quella risposta a quella determinata domanda, però questo non significa che tu sei completamente ignorante. Eppure la preparazione è determinata proprio da quella specifica domanda che causa magari un computer, perché può, diciamo, crearlo un computer, e mi fa pensare non soltanto alle invalsi oppure ai tassi di ingresso per medicina o per questioni rifiuti, ma in generale a tantissimi altri test che puntano proprio alla meccanicizzazione, insomma, del soggetto, no? Dello studente, della studentessa, l'industrializzazione proprio.
Sì, diciamo che questo è un tema che abbiamo già toccato, del rendere gli studenti e volerli tutti più o meno uguali. Abbiamo già toccato più di una volta in realtà, sì. Penso abbiamo già analizzato molto molto approfonditamente per quanto ci è possibile. E non so, magari in questi ultimi pochi minuti che ci restano, se vuoi darci una tua idea, se vuoi dire ai nostri ascoltatori una tua idea su come migliorare una cosa magari che può sembrare stupida di questi test e che invece non è mai stata migliorata, se ti viene in mente.
Guarda, sinceramente, riguardo l'università non lo so, semplicemente perché non ci sono ancora dentro e credo che bisogna prima dirle le cose. Per quanto riguarda il dialogo al liceo, posso darti qualche consiglio riguardo al rapporto per esempio con i professori e con lo studente, per vivere al meglio anche questi anni che ti rimangono, che vi rimangono, che sono rimasti anche a me, no? Cercate in ogni modo, insomma, di approfondire le relazioni, perché appunto si possono scoprire tante cose molto più belle, si possono anche apprendere le materie in una maniera completamente diversa, e si possono soprattutto raggiungere metodi di pensiero completamente diversi, anticonformisti, ma intesi proprio come originali, quindi non convenzionali, appunto uguali a tutto il resto della società, no? Come la società ci vuole. E quindi in realtà questo. E poi non so cosa voi volete dire in più. Sicuramente mancherà moltissimo, ecco, l'aria del liceo, a me mancherà moltissimo, e mi dispiace tanto, ecco, lasciare questo mondo, però allo stesso tempo, da novellina, probabilmente da pre-novellina anche, ho questa sorta di illusione che il mondo universitario sia altrettanto importante, altrettanto bello, ma soprattutto interessante, perché proietta verso un'altra orbita, un altro pianeta completamente diverso, ecco.
E allora qui in chiusura io e tutti i compagni in sala, che siamo in realtà due, ti ringraziamo per queste tue preziose parole, almeno nel mio caso ne farò tesoro di questo consiglio personalmente. Qui noi siamo in chiusura, appunto, come dicevo, e ci risentiamo con i nostri amati radioascoltatori e le nostre amate radioascoltatrici fra precisamente una settimana meno un'ora, quindi alle 18.30 di martedì prossimo fino alle 19.30, come sempre qui è Baraonda, Controinformazione Studentesca, e grazie a tutti e a tutte per essere stati qui con noi, e vi auguriamo una buona serata.
voglio essere chi voglio, escito fuori da casa mia. Ti so pazza, ti so pazza. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere.